Bella raga, sto parlando a bassa voce. Voi vi starete chiedendo, voi ragazzi da casa, che speriamo che ci stiate ascoltando, voi perché state parlando a bassa voce qui? Dove siete? Cosa state facendo? Beh ragazzi, allora, informazione flash. Siamo a Calpi, presentazione del libro di Gregorio Paltrinieri, questo ragazzo di 23 anni che ha vinto ovviamente anche, non so, l'universo, il Nobel, l'Oscar, insomma, ha fatto una grandissima carriera sportiva e ha scritto il suo libro Il peso dell'acqua, e noi siamo qui sul palco davanti a tutti, un sacco di signoroni davanti a noi, tutti in giacca e cravatta a presentare le loro cose, e noi siamo lì dietro con il nostro caretto di Lucy, Tugno, la Luvi, la Ludo, la Caterina, insomma, siamo tutti qua attorno.
E non siamo solo al caretto di Lucy, perché un nostro infiltrato, Francesca, esatto, sarà seduto su questi divanetti che noi abbiamo davanti, dove stanno i giornalisti e dove tra poco si siederà anche Greg, perché tutti, esatto, lo conoscono così, e anche Francesca si metterà lì in mezzo, perché anche noi faremo una domanda dal palco e poi alla fine Gregorio verrà...
Noi cercheremo di infatuarlo e di farlo venire,
certo,
di farci...
Verrà proprio qui e gli faremo delle domande anche, esatto, noi su, esatto, sul suo libro.
Quindi la cosa che... Perché poi Greg e non Oreo? Ori è un bel soprannome, comunque, vabbè, non c'entro tutto.
Dai, libera,
però,
per favore.
Adesso, no, allora, il presentatore, ovvero il signor Pierluigi, senatore, io devo dirlo a bassa voce perché è imbarazzante parlare di lui a 10 minuti, sta presentando piano piano tutti gli giornalisti, no? Ha fatto un sacco di nomi importanti e tra poco ci sarà quello
lo
della,
vedo,
nostra
lo
cara,
vedo, scusatemi,
della nostra cara Francesca.
Perché è Gregorio proprio dietro a Lorenzo,
esatto, è proprio
sta
dietro
per
di noi.
Salire
salve.
Sul... sta per salire sul palco e ha salutato Libera, naturalmente io non lo vedo perché c'è davanti Libera,
esatto,
comunque sia
purtroppo.
È lì che si sta preparando a salire sul palco,
esatto, e noi siamo... è un po' inquietante parlare a bassa voce perché tutti sono concentrati sulla scena, io ho paura che mi sentano, è un po' imbarazzante comunque. Alla fine una cosa particolare è che la presentazione comunque non solo, cioè si chiama Il peso dell'acqua e dell'oro, perché comunque Greg o Oreo, io posso chiamarlo adesso, lo vabbè, è di concentrato, però dopo glielo chiedo, perché lo chiamerei Oreo. Comunque, adesso scusa Tugno, il signore regista, scusate ragazzi, mi raccomando, scriveteci se avete delle domande da farli su radioimmaginare@gmail.com o ovunque, ma adesso ci stanno annunciando, quindi magari Tugno puoi dare tipo quella tua magia.
Streaming radio su Radio Immaginaria.
Eccoci, sì, siamo noi.
Il quarto intervistatore speciale di questo pomeriggio è Francesca di Radio Immaginaria.
Eccoci a Francesca.
Dov'è?
Eccoci.
Vai.
Sul palco.
Vai Franci.
Francesca.
Noi facciamo gli auguri dalla radio.
Cos'è Radio Immaginaria?
Ciao a tutti, io sono Francesca e Radio Immaginaria siamo noi, siamo lì in questo
Ciao,
stand.
Siamo in diretta. Vabbè. È vero. Quindi
quel,
sì, vabbè.
Quello stand si chiama Il Carretto di Lucy e noi siamo Radio Immaginaria, che è il primo e l'unico network di adolescenti composto da ragazzi dagli 11 ai 17 anni.
Esatto,
io
bravo,
faccio
Franci,
radio da circa 2 annetti e ci sono tantissime redazioni in tutta Italia,
vero,
tipo
è vero,
ci sono redazioni a Milano, c'è una redazione
anche
a Bologna, a Napoli, ovunque praticamente. Io sono della redazione di Castelguelfo e ci sono dei ragazzi di Cremona, ci sono dei ragazzi di Castelguelfo, di Bologna, insomma siamo un po' ovunque, ecco.
Bene, grazie.
Eccola,
accomodati.
Bravissima.
Sarà
Francesca. Allora, dato che noi però seriamente vogliamo avere la vostra opinione, se siete degli 11 o 17 anni o di più, oppure avete la passione per il vuoto, semplicemente per Gregorio, mandateci delle email, oppure scriveteci delle domande, qualsiasi cosa. Noi gliele gireremo. Però adesso Tugno sta premendo per un modo differente di andare avanti. Infatti questa è DJ Snake Fit Love, A Different Way. A dopo.
down too many times, and I'll be the third. Hold you together, I'll be forever. Will you be mine? So let me redefine you, and you can see the time move just like tears in the eyes do. And when you're feeling home, oh baby, I'll be right here between the sea and silence. So breathe easy, my dear. You can find sunshine in the rain.
Okay, adesso stiamo qua. Hanno appena annunciato Greg, come lo chiamano qua.
E come lo chiama, insomma. Allora, Caterina è un attimo un po' emozionata dagli applausi. Tutti si sono alzati, standing ovation per Gregorio Partineri, che è appena salito sul palco. Ha fatto un attimo la sua entrata in scena in questo suo evento, in cui presenta appunto il suo libro Il peso dell'acqua. Noi siamo qui dietro, lo stiamo guardando. Lui è sceso, stanno ancora applaudendo da diversi minuti. Il presentatore l'ha appena annunciato e... Ragazzi, cioè, non so se potete sentirlo. Io spero
molto,
veramente.
Secondo me è molto bello, perché è molto bello perché, cioè, lui è nato a Carpi. E insomma, cioè, secondo me sentirsi così applauditi dal paese in cui sei nato è bello, perché non so, io quando cammino per strada la gente sì, mi riconosce, però insomma.
Allora, regia, io farei un'altra della tua magia. Sentiamo un attimo le prime parole di Gregorio.
Una cosa, che secondo me sono spesso si parla delle risorse. Allora, tu sei sicuramente una risorsa dello sport italiano, ma stai diventando un grosso problema per il sindaco di Carpi, che ormai, se tu continui a vincere, fra trovare luoghi, cosa darti, eccetera. Allora, rimasto libero un posto, credo, come assessore.
Ok.
Poi ci sono un paio di rotatorie a disposizione che stanno sistemando. Adesso vedremo cosa fare per le prossime volte.
Beh, ci avete un anno per pensarci. Adesso, tranquillamente.
Quando tu passi per la piazza di Carpi, anche a notte fonda, e vedi la luce accesa al secondo piano, che è l'ufficio del sindaco, perché lui che sta pensando, allora, se mi vince ancora, cosa facciamo con Greg?
Gli togliamo la residenza Carpi, così siamo a posto.
Ok Greg, se ti vuoi accomodare,
sì,
allora io lascio la palla ai nostri amici intervistatori, seguendo quella che era la scaletta fatta. Beppe, a te l'inizio.
Ok, esatto, ecco, siamo tornati. Lui si è appena seduto su questa sedia rossa, come
sì,
un trono.
Sì, presentato un po' con il trono.
E poi era tutto rosso, cioè quando si è girato. Quando
sembra uomini e donne, è vero?
Quando si è girato era tutto rosso, cioè nel senso era... Perché, cavoli, che figo tutti che ti applaudono. E prima non l'abbiamo detto, cioè noi praticamente racconteremo un pochino commentando quello che succede.
Che sta accadendo, esatto. Siamo in una chiesita sconsacrata, cioè un grandissimo proiettore con il suo ovviamente...
Copertina del libro.
Grazie. E i giornalisti stanno piano piano facendo ognuno le sue domande. Siamo già arrivati tra l'altro al momento delle domande. La scheletra sta procedendo in maniera fenomenale, molto molto veloce. Quindi, allora, poi abbiamo tutto il pubblico ovviamente davanti a noi, tutti seduti sulle sedie, così. Prima, vabbè, ovviamente c'è stata la fantastica standing ovation. Ora tutti i giornalisti seduti gli sta facendo una domanda che dura da discreti minuti, però sono sicuro che sia, insomma, importante. Allora, regia, ma io mi chiedo una cosa, signor Tugno. Se possiamo, tipo, noi parlare mentre loro parlano? Cioè, tipo, possiamo? Ok, perché così magari facciamo sentire la domanda e magari la risposta. Cioè, se voi siete interessati al nuoto, ragazzi, perché noi vogliamo che voi, insomma, che non siete riusciti a venire in qualche modo, oppure magari non lo sapevate, possiate comunque essere informati di quello che stiamo dicendo. E se volete, cosa ne pensate, ci potete dire, scriveteci su Radio Immaginare, insomma. Io adesso ascolterei un attimo la risposta.
Mi confesso che sono stato anche l'editor del libro delle barzellette.
Appunto l'editore.
Di Totti, quindi sapevo di
gran
che cosa
libro,
stesse
aperte,
parlando
parentesi,
Bottura. Ma... Ecco, ti vorrei chiedere che significato ha avuto. Tu dici alla fine del libro che l'impegno è stato analogo a quello della preparazione che fai per le Olimpiadi. Ci lo spieghi un po' meglio?
Sì, allora intanto volevo salutare tutti che non,
ciao Greg,
non vi avevo ancora salutato, quindi grazie di essere qua oggi e mi fa un sacco piacere. Grazie.
Che carino però, un party.
Cioè, l'idea del libro c'era nata insieme e a me aveva entusiasmato subito perché era una bella idea, era tanto che speravo di poter scrivere un libro, però d'altra parte pensi, magari ho 22 anni, perché dovrei scrivere un libro, soprattutto una biografia, qualcosa che non è per forza completa, potrei scrivere tra tanto tempo e raccontare molto di più. Quindi l'idea di questo libro è nata un po' diversa dalla classica biografia. Volevo raccontare certe emozioni, certe sensazioni che avevo provato nel periodo preolimpico. Ed erano tante, quindi stavo già iniziando a ragionare su cosa si potesse dire, e secondo me erano anche cose belle da raccontare, quindi avevo un sacco di voglia di raccontare tutto e di poter mettere giù tutti i pensieri che avevo. E d'altra parte, secondo me è stato anche un senso di liberazione per me, potermi sfogare, poter parlare delle mie cose anche con, insomma, gente che non conoscevo. Abbiamo scritto il libro insieme ed è stata una cosa bella per me, una cosa a cui non ero preparato, che però mi ha fatto sicuramente crescere e mi ha aiutato. Quindi è stato bene per me liberarmi di tutto quello che avevo nella testa, e d'altra parte credo che, insomma, possa essere un libro che non racconta solo del nuoto, ma può essere indirizzato anche in varie circostanze della vita. Insomma, l'impegno che ho messo io nel fare il nuotatore è un impegno che si può mettere a scuola, si può mettere al lavoro, si può mettere in qualsiasi contesto. Quindi per me è stato faticoso, perché ci è voluto, insomma, più di un anno quasi, e, però allo stesso tempo è stato veramente bello e ricomincerei adesso.
Ecco, la fortuna è che i pensieri che ti frullavano nella testa frullavano in una testa attaccata, grazie al collo, ad un corpo di una persona molto intelligente. Allora, la cosa interessante di questo libro, Gregorio l'ho accennato, che ovviamente non è una biografia, perché non avrebbe avuto alcun senso fare la biografia di un uomo di 22 anni, per quanto sia Gregorio Paltrinieri, ma è un libro che, a partire dal titolo, che è un ossimoro, che è Il peso dell'acqua, è un libro che si apre con un incubo, e ce ne sono degli altri, degli incubi dentro il libro, ed è un libro, vorrei dire due cose importanti, insomma. Una l'hai già detta, è un libro in cui Gregorio Paltrinieri ci spiega che senza la fatica e senza la disciplina il talento non serve a nulla. Il talento lui ce l'ha sicuramente, ma se il talento non è messo al servizio della voglia di lavorare, porta da nessuna parte e non ai suoi straordinari risultati. E questo da parte di un ragazzo della sua età, appunto, lo diceva anche Leo Turrini prima, è un bel messaggio ed è un bel valore. Ecco, l'altra cosa è che, questa è la domanda che ti faccio, non ti sei risparmiato nulla, nel senso che il tuo non è un libro agiografico, non è una biografia, non dici guardate come sono figo che ho vinto i campionati del mondo e la medaglia olimpica, ma spieghi tutta la fatica, tutte le paure, tutte le fragilità che ci sono dietro ai tuoi risultati, e sono le paure e le fragilità di un uomo, non di un campione.
Sì, no, è assolutamente vero. E, anche perché credo che la parte più bella di vincere l'Olimpiade non sia stata per forza la gara, ma sia stato tutto quello che c'è stato prima. Quindi ho passato anni della mia vita a sperare di poter arrivare all'Olimpiade ed essere competitivo, e la strada è stata lunghissima. E, diciamo, nel bene e nel male, perché ci sono stati momenti di altissimo livello, altri momenti in cui ho avuto paura, sono andato quasi in crisi, però è stato veramente il percorso bello e che valeva la pena, insomma, di raccontare. Quindi scrivere il libro è stata un'esperienza per me, perché ho dovuto ripercorrere tutto quello che avevo fatto, ed è stato bello anche viverlo, insomma, quasi da fuori, perché io dovevo raccontare me stesso e dovevo ripensare a tutto quello che avevo fatto, cercavo anche di capire perché avessi fatto determinate cose o alcune no. Quindi è stato istruttivo anche per me, ho imparato anch'io da me stesso scrivendo questo libro.
E cos'è Il peso dell'acqua, secca?
Allora, secondo me, io diciamo che di base sono uno che vuole fare le cose fatte veramente bene, quindi partendo con questo obiettivo olimpico di poter fare il meglio possibile alle Olimpiadi, pretendevo appunto da me stesso di non sbagliare e di voler fare tutto bene, anche perché le Olimpiadi sono una gara, come sapete, che c'è una volta ogni 4 anni, quindi non è un campionato di calcio che ti va male una partita, la settimana dopo ne hai un'altra, non è una qualsiasi altra competizione sportiva, c'è ogni 4 anni, quindi nel 2016 posso essere pronto, nel 2020 forse sì, forse no, 2024 quasi sicuramente no, quindi nel senso sono limitate. E io volevo che tutto andasse bene in quell'Olimpiade perché mi sentivo di aver lavorato bene, di essere pronto. Però questo mette peso, cioè questo mette veramente tanta, non so come dire, però tanta attenzione ai piccoli particolari, cose che non vuoi sbagliare o che vuoi che assolutamente vadano bene in quei giorni. Quindi quando ti trovi in situazioni del genere è anche difficile rimanere lucidi, perché davvero sono 20 anni che lavori per quell'obiettivo lì e quando ci sei hai sempre paura di non aver lavorato abbastanza, che qualcosa possa andare storto, qualsiasi tipo di cosa. Quindi, e devo dire che è tutta pressione che mi sono quasi messo da solo, non è tanto il problema esterno, della gente esterna che può parlare, può dire, può aspettarsi che io vinca l'oro. Sono cose che fanno anche piacere, ma che semplicemente sovraccaricano già 3.000 pensieri che io faccio di mio. Quindi, insomma, nel libro lo spiego, quindi se l'avete letto capirete abbastanza. Però è stata una vigilia di una gara abbastanza sentita, abbastanza tesa. E devo dire che sono stato bravo a gestirla, perché non era facile. Chiaramente poi tutto è andato molto bene avendo vinto le Olimpiadi, però è stata una bella esperienza.
In uno scaffale ideale il tuo libro sta di fianco alla biografia meravigliosa che Leo Turrini ha dedicato ad Enzo
Erano
Ferrari.
Solo due.
E di fianco al libro di Open di Agassi, wow, che è stato scritto da un premio Pulitzer che si chiama Meringer, che ha accompagnato
il giornalista che gli ha fatto la domanda, no, ha parlato di un incubo, cioè praticamente lui nel suo libro parla, io non l'ho ancora letto però ho guardato un po' su internet, penso che lo prenderò dopo, e praticamente il libro inizia con un suo incubo, cioè lui ha l'incubo spesso di non aver ancora vinto una medaglia, perché praticamente cioè lui ha appena anche spiegato che ha sentito un grande peso, però un secondo che stanno facendo forse vedere qualcosa.
Sì, esatto, cioè stanno accadendo cose misteriose.
Ecco, stanno facendo ecco questa video. Ecco, magari ecco. Colleghiamoci, cioè facciamo sentire quello che vediamo.
Forza che ci siamo. Questo 50 è stato devastante per l'ucraino, che ha perso improvvisamente contatto, è scivolato, non ha saputo rispondere. Super Greg in cattedra, se n'è andato definitivamente, mancano 60 metri.
Gregorio Paltrinieri a poco più di 50 metri dal secondo titolo di campione del mondo. Dai che è fatta, che è spezzata la resistenza dell'ucraino. Gregorio Paltrinieri abbondantemente al comando nell'ultima vasca. Gregorio Paltrinieri che adesso deve cercare di difendersi, perché Romanchuk riguadagnerà qualcosa, ha inserito la gambata. 25, adesso mancano 20 metri, tra poco saranno 15, il vantaggio di Gregorio è sempre consistente, lato respirazione dove si può permettere di controllare il ritorno di un avversario che non c'è più, è medaglia d'oro, è campione del mondo Gregorio Paltrinieri, ancora una volta come all'Olimpiade, primo re incontrastato dei 1500.
Ha avuto la pelle d'oca, io sono qua accanto a tutto quello che sta accadendo. Quello che avete sentito comunque, ragazzi, era la telecronaca appunto della vittoria di Gregorio Paltrinieri
del mondo, che ha vinto, tra l'altro
mondo, sì, esatto.
Cioè no, con campione del mondo che ha vinto anche, cioè penso recentemente,
sì.
Romanchuk lo vede comunque il modenese di Carpi, che adesso prova ad andarsene. Aspettiamo l'inquadratura più ampia, perché si schiaccia sempre, comunque va all'attacco per provare a fare doppietta. 800-1500 l'ha fatta, ma ai campionati europei adesso la vuole anche l'Universiadi col suo nuovo grande avversario. 97 centesimi, risponde o prova a farlo Romanchuk, ultimi 25 metri entusiasmanti, ancora Paltrinieri davanti, la vuole questa medaglia d'oro sugli 800 dopo i 1500 stile. Non molla Romanchuk, ma è davanti, attenzione, perché si decide a tocco, e davanti Gregorio, anche il record dell'Università di Orro, 7:45.76.
Questa invece è stata la vittoria di sempre di Greg all'Università, la medaglia d'oro, 800 metri. Quindi, cioè ragazzi, questo qui...
stanno facendo vedere un po' tutti i momenti dei suoi oro, cioè delle sue vittorie più grandi.
75 ai mondiali, siamo 12 secondi sopra, quindi arriveremo attorno a un 14,50, 14,48 rotti. Quello che conta è la medaglia d'oro in una gara assolutamente dominata dal modenese di Carpi, che si prende anche la gemma dell'oro alle Universiadi. Dopo gli europei, dopo i mondiali, anche in vasca corta, dopo le Olimpiadi. Ultimi 50 metri, meno adesso per il trionfo di Gregorio Paltrinieri, atteso nonostante la sfida lanciata da Romanchuk, che invece si deve accontentare ancora della medaglia d'argento, pur se in maniera molto diversa rispetto a Budapest. Vediamo la proiezione attorno ai 14,48, se si conferma, medaglia d'oro per Gregorio Paltrinieri, dominio assoluto, respinto Romanchuk.
E di nuovo medaglia d'oro, sempre un'altra di cronaca, questa delle Universiadi, sempre di vabbè, Gregorio Paltrinieri, non ve lo stiamo neanche a dire.
Giurta, la faccia della soddisfazione per Gregorio,
esatto.
Come dire.
Beh, effettivamente, perché stanno passando tutti i video sul...
Adesso hanno fatto vedere delle parti in cui si vedeva praticamente lui mentre nuotava.
Esatto.
E io ho in mente una domanda, perché secondo me gli spettatori... Cioè, noi abbiamo una visione di quello che succede, ma lui... Cioè, lui veramente, chissà che in quei momenti, che cosa... Si è fatto in autogeno, non so, glielo chiederò dopo. E niente, adesso poi si è vista una scena di lui che guardava dalla piscina il suo risultato, e adesso sono ricominciate le domande.
Sempre buona. Io ero arrivato all'Olimpiade di Londra, era la 13ª che facevo tra estive e invernali, e mi sono accorto che non avevo mai visto vincere la medaglia d'oro un ragazzo o una ragazza di Modena o provincia della nostra terra, insomma, no? E siccome ormai sono da rottamare, ero rassegnato,
no, detto, insomma,
arriverò a chiudere senza bene, avere questa soddisfazione particolare. Poi nel 2014 lui non aveva ancora vinto nemmeno il primo titolo mondiale, è saltato fuori che il papà di Paltrinieri misteriosamente era un mio estimatore, no? Che leggeva i miei articoli e così via. Allora mi hanno combinato un incontro a Carpi, ho conosciuto prima lui del figlio, io ho detto: scusa, ma questo tuo ragazzo qui che io avevo visto a Londra, era arrivato quinto eccetera, ma veramente può vincere l'Olimpiade? Devo dirvi, il papà mi ha guardato e mi ha detto: solo una? Allora lì io mi sono ringalluzzito e ho detto: devo assolutamente tirare fino a Rio. E meravigliosamente poi è successo quello che sapete. Io quello che volevo chiedere a Greg è questo, però, soprattutto dopo questi trionfi, il primo mondiale, l'Olimpiade, un altro mondiale, l'Universiadi, eccetera, tu non hai mai nostalgia di una vita normale?
Questa è una bella domanda.
Ormai tutti, quando tu ti tuffi, si aspettano che, come si diceva una volta, Paltrinieri arrivi uno, no? Forse ti sarà anche arrivato nelle orecchie quando eri a Budapest, quando sei arrivato secondo negli 800 metri dietro tuo fratello d'allenamento.
È arrivato terzo, detti, l'ha detto lo stesso Gregorio.
Io ho trovato il palco, della gente che vabbè, il tuo amico di Carpi è mollito,
ti hanno dato una posizione,
è arrivato, vabbè. Non vince più. E io dicevo: ma come non vince più? È arrivato secondo a un mondiale,
terzo,
no? Ecco, allora tu come la vivi questa cosa, che non tanto nella tua testa, che è normale, tu sei un atleta, sei un campionissimo, vuoi sempre vincere, ma che proprio il mondo di fuori quasi pretende che Gregorio Paltrinieri arrivi uno.
Deve essere
come
un peso,
fai a gestire questa
peso,
ossessione?
Peso.
Beh, allora, peso, questa è... Cioè, è anche parte di quello che spiego nel libro, perché... Le voci mi arrivano, tu mi chiedi se io me ne accorgo o non me ne accorgo, chiaramente me ne accorgo, e devo dire che all'inizio pensavo fosse anche una cosa bella e stimolante, perché poi tutti si aspettavano tanto da me, e quindi la cosa mi gasava e mi gasa tuttora, perché sapere di essere, insomma, sapere di essere il favorito mi piace anche come idea, vuol dire che sono sempre al top e posso sempre giocarmela per le medaglie più importanti. È chiaro che quando poi ci sei veramente in mezzo e quando ti stai giocando una medaglia, senti delle responsabilità grosse anche, insomma, rispetto alla gente. È vero che un secondo prima di buttarmi in acqua non penso a quello che diranno i giornalisti dopo, o non penso a quello che dirà la gente, o se anche dovessi arrivare secondo, terzo, quarto, ottavo, e non penso a quello che mi verranno a dire. Semplicemente devo dire che in quel momento lì stacco la testa e sono pronto a gareggiare e sono pronto a buttarmi in acqua per poter toccare primo. Però è sicuramente una cosa divertente, perché a volte guardarla da fuori mi rendo conto che davvero ogni cosa può essere presa come una delusione nel caso non dovessi vincere. E quello che pensa la gente mi rendo conto che è la stessa cosa che penso io, quindi perché anch'io molte volte mi butto in acqua pretendendo solo una cosa. E quindi in altre situazioni mi trovo in difficoltà e...
Ma sai Greg, te lo chiedevo perché io ho vissuto e raccontato tutta la carriera di uno sciatore che si chiamava Alberto Tomba, tu non eri ancora
nato. Ma uno sciatore pur che sia.
E lui
io Alberto Tomba è un grande.
Non ce la faccio più, perché se arrivo secondo a Kitzbühel
mettono nei titoli
dei giornali, poi in TV allora non c'era ancora internet, lo leggo anche sulla faccia della gente che incontro all'aeroporto quando torno, Tomba solo secondo. Cioè, come fa un campionissimo a coabitare con questo stato di cose? Perché un uomo che fa sport sa benissimo che si può anche perdere, si può anche arrivare secondi, sì, voglio dire, non è mica una vergogna.
Ma è difficile da spiegare, perché probabilmente non lo so neanch'io come faccio a convivere. C'è semplicemente una cosa che va avanti da tanto tempo e io lo vedo davvero anche sui volti della gente. Se io arrivo terzo a un mondiale e la gente viene lì e mi dice: oh dai, stavolta è andata così, purtroppo. E
sembra che sia morto il gatto.
Che, no, sì. è comunque una medaglia, è una medaglia mondiale.
Io
vai su un podio mondiale,
cioè,
che può essere l'obiettivo di una vita
così tanto di
allenarmi.
Cioè, però se mi dicessero così,
però
penso che
terzo in mondiale.
Dai tu, dai, bravo, baci tu. Ma questo, cioè, nel senso, ma che botta c'hai? Vabbè.
Cerco di capire dove ho sbagliato, perché magari c'è qualcosa che ho sbagliato, magari pretendevo di più, e la gente uguale in un qualche modo cerca di vabbè dai, la prossima volta andrà meglio, non ti preoccupare.
Ma è come se prendessi tipo sempre 8 e ti scappa il 7, no? Oppure sempre 10 e ti scappa il 7, no?
Io, tuo papà, tua
mamma, e la gente dice
insomma io
pensa un attimo a quello che dici, cioè nel senso già arrivare anche a qualificare, esatto.
Tanti ragazzi, abbiamo i nostri bravissimi colleghi.
Salve.
Di Radio Immaginari, eccetera.
Grazie.
Se tu dovessi spiegare quanto è stata determinante la famiglia in quello che sei riuscito a realizzare.
No,
posso aprire e chiudere una parentesi per i nostri cari? Dopo lascio la parola ovviamente a lui, però...
tipo lontano da un po' tutti, dalla mia famiglia, dalla mia ragazza, dai miei amici. Però sono stati fondamentali, innanzitutto perché nei momenti un po' più difficili così sono loro alla fine le persone con cui parlo e con cui cerco di aprirmi di più, quindi ci sono sempre stati, dalla mia parte. E poi anche il fatto che mi seguissero ad ogni gara, quello non è assolutamente un peso, cioè quello è una cosa che mi fa piacere, avere la gente, insomma, a me cara, sempre con me, anzi mi dà tranquillità e sicurezza. Quindi e dopo la gara, infatti, insomma, anch'io ricordo bene quel momento quando sono uscito dalla vasca ed erano le prime persone lì fuori che ho abbracciato e salutato, è chiaramente importantissimo. Poi adesso non solo loro, adesso ci sono tanti amici con cui riesci a confidarti, entrare, insomma, più in confidenza, appunto, e che ti aiutano in tutto questo percorso. Chiaramente questa scalata fino all'Olimpiade non è che l'ho fatta da sola, pensando sempre le solite cose. Avevo gente che mi dava consigli, gente che mi aiutava, gente che mi supportava, quindi è un lavoro di gruppo, come l'allenatore, come il preparatore atletico, il fisioterapista.
Ma è vero che quando eri bambino, se non facevi record tutti i giorni, tuo papà poi non ti pagava la merendina dopo?
No.
No. Che circola questa cosa?
Perché dovete sapere che anche il padre era un nuotatore, e quindi cioè anche noi ci siamo chiesti prima, chissà quanto è stato magari importante nella sua scelta il fatto che anche la sua famiglia fosse comunque appassionata al nuoto, cioè tipo un genitore che ci tiene tantissimo a farti fare il suo stesso sport. Sta per succedere qualcos'altro, perché tutti si sono zittiti
e tutti girati verso lo schermo, tutti stanno guardando, attenzione.
C'è un altro video sul megaschermo, adesso magari proviamo a descrivervelo e
allora,
vediamo se...
Cioè,
io
un mare,
allora c'è un mare,
le rocce.
Allora, io mi sposto, scusatemi, stacco un attimo il microfono perché da qui non vedo niente, quindi tu mi devo spostare, mi dispiace.
Per ora si vede il mare.
50 partecipanti. Cioè, c'è una scritta, tutti dei ragazzi con degli zaini,
con degli occhiali da sole, quindi è estate.
Ah, ecco, è la gara dei 10 km in mare aperto all'isola d'Elba. Ecco cos'è, è il filmato della gara dei 10 km. E adesso si stanno preparando, ovviamente, tutti gli atleti. È una gara che comunque Paltrinieri ha vinto, quindi stiamo facendo un attimo un filmato. E tra l'altro l'isola d'Elba è bellissima, ragazzi, cioè, nel senso, veramente bella come isola. Comunque, uno che si denuda, che si toglie la maglietta, in realtà, ecco.
Si sta preparando Libera.
È molto bello perché lui li guarda molto attentamente, come
sì,
se
è vero.
Perché,
quasi si commuove.
Sì, perché deve essere, cioè, è proprio diverso vederli quando lui li ha fatti, quindi magari esatto. Vederli così in questa prospettiva, secondo me deve essere figo.
Con la musica.
Quindi etico. È questo che vedevano tutte le persone che erano lì,
esatto,
che facevano
esatto.
Il tifo per me. Tra l'altro noi siamo in questa specie di
chiesa sconsacrata,
tipo un auditorium, e ci sono un sacco di persone che sono venute un po' per salutare, penso per vedere Gregorio, che è proprio qua di Carpi.
Sì, è il loro compaesano.
Sono tutte concentrate a guardare questo video. Adesso stanno facendo vedere, ecco, i nuotatori.
Tra l'altro deve essere, cioè, già in mare aperto. Io ho una paura assurda, cioè non dico ho paura, però fa impressione nuotare, e poi devi stare
ci sono
concentrato,
le correnti,
andare dritto,
l'acqua salata
mare,
è diversa, cioè.
È tutto. No ragazzi, 10 km, c'è uno che è anche senza occhialini, coraggioso.
Adesso stanno inquadrando lui.
Esatto, mamma mia, poi le onde, che fatica. Sei pronto a raggiungere i tuoi sogni? Punto di domanda. C'è scritto. Segui il tuo sogno, non fermarti mai.
Poi con questa musica è bellissimo, secondo me. Adesso fatto l'applauso.
Quindi la Bridgest One è il nome della gara, e non fermarti mai.
Ok, adesso il video è finito. Lui si è di nuovo rigirato, perché si gira sempre per guardare il video, poi si rigira sul suo trono rosso e stanno ricominciando le domande. Quindi sentiamo la domanda, così poi sentiamo anche la risposta di Greg.
Le storie, i racconti. È riuscito a mettere sulle pagine di questo libro Greg Paltrinieri. Prego.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Allora, per essere sinceri, io credo che ancora adesso sia una persona che capisce poco di nuoto, e un anno e poco più mesi fa, quando ho conosciuto Gregorio, ne sapevo ancora di meno. Ma il mio direttore mi aveva dato l'incarico alle Olimpiadi di seguire anche il nuoto. Per cui, partendo da zero, ero disperato e ho detto va bene, inventiamoci qualcosa, e sono andato a Ostia, al centro federale, devo dire aiutato dal suo allenatore, che in segreto mi aveva fatto entrare a fare 2 giorni da atleta, si fa per dire, nascosto, a vivere un po' come loro. E la cosa che mi ha sorpreso è che una mattina il campione del mondo in carica, l'uomo per cui tutti, come si diceva prima, era già un oro assicurato, quindi aveva sulle spalle la pressione di tutto il paese, perché poi parliamoci chiaro, l'oro è oro, però ci sono medaglie che valgono più di altre medaglie, proprio per il tipo di sport che si pratica. Questo ragazzo si è trovato di fronte un emerito sconosciuto, un intruso, e sapendo di dovergli dedicare del tempo è venuto da lui e, quasi scusandosi, gli ha detto: guarda, so che dobbiamo parlare e così via, però io stasera esco con la mia fidanzata, perché poi io parto per Rio, Letizia parte per il Messico, ci vediamo fra un mese e mezzo e abbiamo la nostra serata insieme. Ti scoccia se facciamo domani? Ecco, io in quel momento sono rimasto affascinato da un campione del mondo, di un'umiltà, di una semplicità mai trovate in tanti anni di lavoro nel mondo dello sport. Poi, per una serie di cose, ci siamo ritrovati tanto tempo dopo per affrontare questa avventura. Affrontandola, una delle cose che continua a tormentarmi, ad affascinarmi, è quando Gregorio racconta nel libro che a Rio, dopo aver vinto la medaglia, per cercare di mostrare più gioia di quella che effettivamente stava provando, ha pensato alla più grande gioia della sua vita, che ancora ieri sera dicevamo resta ancora là, più grande di un oro olimpico, ed è quel giorno in cui hai battuto tuo papà in mare nelle isole Eolie. Ecco, racconta un po' questo momento
sono
unico.
Sono troppo curiosa di sentire questo racconto.
Sì. È vero questo. Dopo la vittoria delle Olimpiadi, la gioia provata è difficile da spiegare, chiaramente. Ero contento, però non ero così contento come potevo aspettarmi mesi prima. Quindi, se pensate voi un giorno di poter vincere le Olimpiadi, pensate voi, sarà il giorno più bello della mia vita, sarà una gioia immensa, inizierò a piangere appena toccherò al muretto, un sacco di cose. E invece a me non succedeva niente in quel momento lì, quindi ero quasi preoccupato di viverla in una maniera strana, ma ho anche poi realizzato subito che non era perché non fossi contento, era semplicemente per il fatto che era veramente una liberazione aver fatto la finale olimpica ed essermela tolta, era qualcosa di ormai già passato e l'avevo vinta, quindi ero contentissimo, però non volevo quasi già più pensarci perché era stato veramente un peso incredibile per me negli ultimi mesi. Quindi in quel momento lì non potevo mostrarmi neanche troppo così deluso, no deluso, ma come se nulla fosse successo. Quindi è vero che la cosa che mi è venuta in mente e la cosa che ancora adesso mi sembra la gioia più grande è stata quando da piccolo, gareggiando con mio padre in mare, l'ho battuto per la prima volta. Ed era stato un evento eclatante per me, perché fino a quel momento lì non avevo mai vinto una gara di nuoto con mio padre. Quindi avendola vinta quel giorno lì, mi ricordo una gioia immensa. Poi ero piccolo, avevo insomma sui 12 anni, forse meno, quindi quella è stata una gioia vera, quasi insomma così istantanea, che però ricordo ancora adesso.
E mi chiedo, questo amore che è sbocciato per il nuoto in mare, la 10 chilometri, è proprio una cosa che ti infuoca. È anche legato magari a quella gioia, a quelle gare che facevi da ragazzino?
Sicuramente. Quella giornata a Piombino che abbiamo appena visto è stata una giornata incredibile. E è stato bello perché eravamo 50 atleti dai, non saprei dire, però dai 10-11 anni fino a signori di 70 quasi, e abbiamo fatto la traversata Piombino, Isola d'Elba, tutti insieme, tutti nuotando, dandoci il cambio, ed erano più o meno 11 chilometri di nuoto. Ed è stato bellissimo. È stato bellissimo perché nuotare in mare secondo me è molto bello, è molto anche rilassante, nel senso, rispetto a una piscina, se hai la possibilità è chiaro che vai al mare perché è bello, bella stagione, e in più c'era un clima veramente gioioso quel giorno, e io il mare lo ricollego sempre un po' a situazioni del genere, quindi anche fare gare in mare per me diventa qualcosa di divertente, qualcosa che secondo me devo fare perché mi fa bene e mi piace. Quindi può essere che sia tutta una cosa inconscia da quando ero piccolo, però il mare continua a piacermi veramente tanto.
Questa terra è diventata una terra di nuotatori grazie a te, soprattutto grazie a te, però è da sempre una terra di motori. Poi qui c'è Leo, quindi lo è ancora di più stasera come terra. Ho sentito dire che la 10 km di fondo ha delle analogie molto forti con la Formula 1, il che sembra impossibile.
No, è vero, assolutamente vero. Una gara in piscina è una gara nel senso che va secondo certi parametri. Se io sono molto più forte di un altro atleta, è difficile che l'altro atleta mi batta, perché ognuno è nella sua corsia, ognuno si butta e non ha troppi agenti atmosferici o condizioni che possono disturbarlo. L'acqua è uguale per tutti, e ognuno è di fianco all'altro, quindi in teoria in piscina vince quasi sempre il più forte. E nelle gare in mare no, è totalmente diverso. Nelle gare in mare puoi essere più debole, diciamo, tecnicamente, e puoi comunque battere quelli più forti. In più una gara in mare dura più o meno 2 ore, una 10 km dura più o meno 2 ore,
mamma
in cui
mia.
Tu devi essere bravo a prendere le scie, perché contano veramente tanto nel nuoto in mare. Devi essere bravo a fare i rifornimenti, che possono essere intesi come i pit stop appunto nella Formula 1. I rifornimenti sono importantissimi. Non puoi fare 10 km di nuoto in mare senza, ad alti livelli, chiaramente, tirando dall'inizio alla fine. Non puoi farli senza integrare, senza bere, senza mangiare, senza fermarti un attimo. E quindi ci sono tante cose in comune.
Non va bene mangiare.
E diciamo che la strategia è anche molto
per
simile.
Fare 10 km di solito, a nuoto, evidentemente
ma
sì.
In acqua devi aspettare per almeno 2 ore
sì,
per digerire.
Cioè,
invece
andare,
in mare è troppo lunga per poter fare tutto forte. Quindi devi essere intelligente, devi appunto sfruttare anche gli avversari. E quindi ci sono tantissime analogie con i motori.
Senti, tornando al libro, è l'ultima cosa che ti chiedo. Tu a un certo punto parli dello stato di attivazione, che poi hai voluto rendere come una porta, perché a un certo punto tu non vinci più durante l'inverno, perché stai gestendo la pressione che entra e esce dalla tua vita. Ecco, ci sono stati i mondiali di Budapest, il libro racconta di una soluzione che tu hai trovato per gestire questa pressione, il peso dell'acqua. Ci stai lavorando? Sta migliorando?
Allora, questo è, cioè, interessante perché secondo me, almeno a voi, può sembrare che gli atleti che siano al top abbiano tutto sotto controllo e sia sempre tutto, no, facile, però che loro sappiano veramente quello che stanno facendo. E più delle volte è così. Però io, per esempio, credo di aver trovato una soluzione su come attivarmi in gara, nel senso essere troppo sovraeccitato e quindi sperare troppo dalla gara e poi magari rimanere deluso. Oppure altre volte non pensarci più di tanto e lasciarla un po' passare e non riuscire a tirare fuori il meglio di me. Quindi sono tutte cose che penso di sapere. Poi quando sei in gara è tutta un'altra cosa, e nel senso in gara sale veramente l'adrenalina del momento e tutto ti viene più quasi distinto. Quindi nel libro dico appunto che lo stato di attivazione è una cosa importantissima per me. Se io arrivo alle gare, come spesso faccio, pensando troppo a quello che voglio ottenere, appunto ai miei obiettivi, vado quasi in confusione perché ho troppe idee nella testa e quindi quello è sbagliato. D'altra parte, non pensare per niente alla gara, arrivare alla gara con un approccio un po' distaccato così, è assolutamente inefficiente per me, non funziona su di me. E quindi tenere la porta mezza aperta era proprio voler dire trovare uno stato di attivazione giusto, che non mi crei troppo peso sulle spalle, che non mi complichi la situazione, ma che comunque mi tenga attivo e lucido nel momento della gara. Quindi tutte cose che teoricamente si sanno. Poi dopo è chiaro che ad ogni gara è difficile applicarle. Ai mondiali di Budapest è stata un'altra, insomma, riprova di questo. Negli 800, non lo sto dicendo, ma sono arrivato terzo, ma ho sbagliato qualcosa. Quindi ed è stato sicuramente anche un errore di questo genere. E 1500 invece no, ho fatto una super gara. Sono arrivato, insomma, praticamente pari all'ucraino, a Romanchuk, e sono riuscito a giocarmela alle ultime vasche, che tra l'altro è un handicap in più per me, perché io non ho uno sprint finale fortissimo, ma sono riuscito comunque a vincere un mondiale, quindi quello dà prova di lucidità e di freddezza al momento in cui serviva. Quindi ogni gara è a sé, ogni gara è difficile. Io posso pensare di sapere come gestirle, però in quel momento lì è chiaramente molto più dura.
Ecco, questa domanda avremmo voluto farla
grazie
anche noi,
esatto.
Perché
però
ci siamo chiesti come, cioè, con tutta quella pressione lui è riuscito a incanalare un po' tutta quest'ansia, e ha spiegato.
Francesca,
ecco, adesso tocca a Francesca.
Vai, Franci.
Grazie mille. Allora, io avevo una domanda un pochino diversa da quella delle altre. Volevamo chiederti, come abbiamo letto nel libro, tu e l'acqua avete un rapporto molto passionale, molto privato, anche se certe volte avete dei battibecchi. La descrivi proprio come una vera e propria donna, signora. Io volevo chiederti, da donna, diciamo ragazza,
sì,
ecco, io, cioè, te lo dico con sincerità, se fossi la tua fidanzata sarei gelosa, cioè lei non lo è.
Dai, la Franci ha sempre questo.
Grande Franci.
Non è una domanda che si distacca troppo dalle altre, cioè sei andata proprio al punto, cioè, giusto. Quindi, no, secondo me, allora, io ti parlo adesso sia dell'acqua che della ragazza, nel senso,
oh,
la ragazza è normale che sia gelosa, però poi adesso diventerai grande, ti renderai conto che a un certo punto non ci puoi fare niente, nel senso, puoi essere anche geloso quanto vuoi, però non succede niente, quindi nel senso, io sono tanto spesso in giro, lei uguale, quindi abbiamo due vite anche molto indipendenti e separate, però quando ci troviamo stiamo bene insieme. Adesso vi sto raccontando la storia, però è così.
Ho gli occhi quindi... coi cuoricini. Tra l'altro, ragazze, perché a casa è veramente,
con
veramente
l'acqua,
bello, è veramente
con
carino.
L'acqua è vero che c'è un rapporto particolare, perché anche l'acqua la intendo quasi come qualcosa che esista davvero, quindi ogni volta che mi butto in acqua devo sentirmi a mio agio, e non è sempre così, quindi questo ti fa capire che ci sono giorni in cui io magari mi approccio diversamente, perché l'acqua non si può approcciare diversamente, quindi dipende tanto da me, e ci sono giorni in cui entro più in feeling con l'acqua e riesco a nuotare benissimo, altri giorni in cui non so perché ma non riesco, e quindi è veramente un rapporto così. E quello che dico nel libro è, prima di una gara importante, per esempio ho i mondiali tra una settimana, cerco sempre di entrare un attimo così in acqua e sentirmi subito a mio agio, perché sentirmi male pochi giorni prima della gara è generalmente un brutto segno, nel senso, no, non voglio stare male nel momento in cui veramente conta, quindi c'è sempre una fase iniziale in cui entro in acqua dove faccio tutto con calma, cerco di sentirla bene, di spingermi bene sotto, tutto questo genere di cose, e poi una volta che ho preso confidenza allora lì inizio a tirare manate sull'acqua e andare veramente forte, però è un rapporto di questo genere.
Ok, grazie mille. Dopo la tua domanda, noi volevamo invitarti al nostro banchetto per fare un'intervista, se ti va.
Va bene, certo. Adesso se mi dite le tempistiche di tutto, non so quando farla, però dopo vengo sicuro.
Ma, okay. Va bene.
Grazie mille.
Niente.
Tu, Francesca, hai un'altra domanda? Sei...
Ok, allora adesso è praticamente finito il tempo delle domande.
Sì, stanno chiedendo sì, volentieri. Okay. Sai, 5 secondi.
Francesca non gli ha spiegato bene,
allora.
Quindi ecco.
Sì,
si sta,
esatto,
avvicinando.
Allora, ehi là, siamo in diffusione. Ok, ciao a tutti.
Ciao.
Allora, puoi togliere, eccoci
un
qua.
Un secondo che, allora, mi fa cenno il nostro regista. Sei pronto, Tugno?
Okay. Tutti pronti, va bene. Allora, ragazzi, in diretta, vi si è spostato per i nostri ascoltatori che sono in diretta appunto su Spreaker. Greg si è spostato. Che poi non so perché Greg è un tipo... Gorio o Orio, stavamo pensando prima ad altri soprannomi. Comunque,
bella domanda.
si è spostato appunto dal suo trono un attimo sul palco davanti a tutti alla nostra redazione. Noi adesso ti faremo qualche domanda. Quindi,
sono pronto.
Ok, pronto, fantastico. Sì, un paio, non
sì,
la Divina
giusto
Commedia,
due
giusto due.
Ok, noi sappiamo che tu sei andato in acqua da veramente piccolo, 3 mesi.
Sì.
Ma se gli hai messi i braccioli, quando li hai tolti?
Braccioli. Non ho grossi ricordi di quando avevo 3 mesi. Sicuramente avrò messo i braccioli, però non credo di averli tolti abbastanza presto. E alla fine facevo tutti i corsi di acquaticità, quindi sai, stai sui materassini in acqua, ti diverti con gli altri bambini, quindi non è neanche così pericoloso. E ho iniziato a nuotare poi seriamente a 6 anni, quando ho iniziato a fare l'agonistica.
A 6 anni? Mamma
sei
mia!
Prestissimo, sì.
Io ho un fratello che fa agonistica, cioè non ai tuoi livelli, però. Vabbè. E tipo vedo che con la scuola, vita sociale, insomma, le cose sono un attimo un po' difficili. Il punto io ti chiedo, cioè nel senso, l'adolescenza, almeno per quella che sto vivendo io, è un po'... friendzone da parte di numerose ragazze, voti discutibili a scuola. Quindi io mi chiedevo la tua invece di adolescenza, cioè nel senso, tra tutta questa agonistica forte che è iniziata a 6 anni, insomma.
Sì, ma è stata veramente così anche, cioè, per me non cambia più di tanto, semplicemente magari un sabato sera non esci perché la domenica hai le gare, ma non succede neanche sempre, quindi devo dire che ho vissuto come un ragazzo normalissimo. Poi a 16 anni mi sono trasferito e sono andato a vivere da solo, quindi quello forse è stato il passo più, insomma, diverso rispetto a una classica vita da adolescente così. Però mi sono divertito, ho fatto un sacco di esperienze. Grazie al nuoto ho viaggiato tantissimo, quindi anche cose che magari altri non hanno la possibilità di fare. Infatti sono molto fortunato per quello e mi sono divertito a mio modo.
Ma allora, a parte che prima ho detto adolescenza, finisce, cioè in realtà insomma, hai 22 anni,
no, 23,
per carità.
Adesso,
23. Pardon, scusami. Vabbè, e quindi l'adolescenza, insomma, è ancora in atto più o meno, cioè non ai miei livelli. Comunque, io dicevo, hai avuto la fortuna di cioè dimmi se è una fortuna, però, di scostare i tuoi genitori, tipo tua madre, tuo padre, che magari ha 16 anni, cioè da 16 anni in poi, come la vita tua, è una domanda che mi è venuta adesso al volo, cioè nel senso...
Ma sai, alla fine a 16 anni si vuoi essere più indipendente, quindi andare a vivere da solo è una cosa affascinante. Poi non ero solissimo, ero con altri miei amici, miei coetanei, quindi figurati il casino che facevamo in ogni situazione. Però poi devo dire che tornare a casa ogni tanto è sempre una cosa bellissima, quindi ti distacchi, sì, certo, però ogni due settimane torni a casa per il weekend ed è una cosa che è bella, ti piace rivedere gli amici di casa, rivedere un po' tutti i parenti, quindi è importante.
Allora, io se posso ti faccio una domanda che avevamo preparato e poi c'è un ragazzo che ci sta ascoltando che te ne vorrebbe fare una.
Va
quindi
bene,
poi la
certo.
leggo. Allora, abbiamo parlato, no, del peso, dell'acqua, del peso, dell'oro, quindi un po' di pressione, ma scusami, quanto è stato figo vincere una medaglia? Per quanto tempo l'hai tenuta quella dell'Olimpiade? Cioè, ci hai fatto la doccia, ci hai dormito?
A dire la verità, non mi dispiace del Wooderby, ma non l'ho tenuta su tantissimo.
No.
E ogni tanto la riguardo e quella è sicuramente bellissima, perché sapere che c'è lì è qualcosa di veramente
cioè,
emozionante.
Ti svegli dall'incubo e c'è,
sì,
almeno
e
sei
c'è,
sicuro che
e la
c'è.
Vedo, e la vedo, quella è la cosa più importante. Quindi lì sul momento te la godi, però devo dire che... sei così eccitato che non riesci neanche a capire bene cosa stia succedendo, quindi realizzi pian piano, nei giorni successivi capisci che hai fatto qualcosa di veramente grande, ti rendi conto di tutto e lì davvero hai in mano la situazione e diventi felice, però sul momento è davvero difficile perché c'hai troppe idee nella testa, troppe emozioni e non riesci a capire benissimo tutto.
Ok, allora adesso ti faccio questa domanda un po' particolare, ce l'ha fatta un nostro ascoltatore che sta ascoltando la diretta e si chiama Martino, lui dice... Vabbè. Perché quando fai la virata non ti entra l'acqua nel naso? E a me sì.
Lì sono anni e anni, meglio, ore e ore spese in piscina a regolare gli occhialini. Quindi
okay.
Di a Martino che se vuole venire a fare un allenamento con me, anzi mi sta ascoltando, quindi ciao Martino. Tu dovresti venire, io ti consiglio un paio di occhialini buoni
e un tappanaso
magari. Un tappanaso e tutto.
Ok, allora grazie mille innanzitutto per essere venuto qua
grazie.
Dietro con
sono
noi,
stato.
Sei stato veramente
grazie
gentilissimo.
A voi.
E non lo so, la nostra diretta qua si chiude quando, quando finisce l'evento. Adesso non...
Va bene. No, però Francesca non avevi un'ultima domanda.
Vabbè, giustamente Francesca che è stata lì seduta e è una tua grande fan tra l'altro, non lo vuole
grazie.
Dire ma...
è vero. Allora, io ti volevo fare una domanda sempre riguardante quelle particolari. Come scegli i tuoi costumi da bagno? Cioè, anche quelli per le gare oppure in generale per il mare, per solo fare un tuffo in piscina?
No, c'è una decisione lunga, presa nel tempo. Di solito i costumi da gara sono quelli che mi piacciono di più esteticamente, quindi il mio sponsor mi dà una serie di costumi e io decido quale mettere in base al colore, a come è fatto, quindi ci passo molto tempo. E per non dire poi al mare che non c'è l'obbligo di andare forte, che siano performanti, ho un'ampia scelta e quindi ci metto ancora più tempo.
Ah, ok.
Mi è venuta al volo un'ultima domandina proprio al volo, nel senso quando vai in piscina con i tuoi amici magari, nel senso alla fine come procedono le cose, perché magari se no spunta fuori sempre quello nella tua cerchia di amici, dai facciamo un garino così improvvisato, si azzardano mai a farti questa domanda oppure sei tu stesso che
sì, io fai io chiaramente altri. Cerco la sfida in ogni contesto e loro ci provano invani e ed è divertente anche quello, però la cosa più bella è farlo con gente che non ti conosce, quindi quando sei
no,
in giro
assurdo.
Sì, e magari, non lo so, ti stai giocando qualcosa
in mezzo al mare
sì, in mezzo al mare, di solito in vacanza una pizza, qualsiasi cosa, dico vabbè facciamo una gara, chi perde la offre, allora io vabbè provo io, dai non sono bravi, cioè aspettami e quindi va a finire sempre così.
Vabbè, grazie mille. Niente,
ciao.
Sì, era questo. Ah, no, era quello però. No, aspetta. No, cioè l'ultimissima proprio. Allora, nel senso, se potessi fare indietro, se potessi tornare indietro, insomma, e tipo magari conoscessi Radio Immaginaria prima dei 18 anni, saresti capace di fare tipo una diretta mentre fai una gara? Come potrebbe venire? Tipo, no,
ma
io mi immagino.
Ma non riesci a parlare sott'acqua?
Se vuoi,
ok, questo è un punto, però
posso farti delle espressioni, cioè servirebbe tipo una videocamera selfie davanti e io ti mimo qualcosa, non si capirebbe niente. Però potrei farla, sarebbe una cosa interessante fare una diretta poco prima della gara,
esatto,
e poco dopo quello.
L'intro tipo come sarebbe? Noi abbiamo un intro, cioè nella puntata noi entriamo tipo diciamo due insomma
cavolate
esatto e lanciamo la canzone di okay. solito, quindi non so, facci un intro. Allora, adesso io ti dico la canzone che adesso stiamo per mandare. Si chiama Willy Wonka di Macklemore.
Ok, la conosco.
Ti piace?
Sì, boh, sì, non lo so. No, no, mi piace. Sono andato anche al concerto di Macklemore.
Ah, grazie. Allora, noi ti chiediamo, facci tipo un intro da puntata pre-gara.
Oddio,
e lancia la canzone. Non lo so.
È difficile. Io non sono abituato come voi.
Questa
però...
è la vabbè, tanto la
Beh,
conosci.
Sì, ok.
Allora, c'è il regista che di solito molto tranquillamente, mai, dice tipo...
Scandisce
dai ragazzi, allora, 3, 2, 1, in onda!
Allora ragazzi, adesso stiamo ascoltando uno degli artisti rapper più in voga del momento, è veramente un grande, quindi adesso Willy Wonka, Macklemore.
Grande! You cheated and you lied, you broke the rules, my dog. Now you wanna come around when there's food involved. Hell no, let the truth be told, I'm in the coochie rope with the dookie rope and little boosie on. I'm eating sushi rolls, doing the tootsie roll. Think about future goals, hit her with you been on. I'm in the neutral zone, I'm about to lose control. And I'm hopping out, you think it's Rick Ross. I'm pulling out in that Maybach. Then it caught that from the thrift shop. With my daughter singing the Kuda Matata while they hooting and hollering, I'm maneuvering out to Budapest. And my baby mama ducking the audit. The IRS been calling, trying to get in my wallet, but they ain't getting all of it. I put my feet up on the ottoman, I ought to be relaxing. Yo, relax, cause I'm just about that action, boss. About that action, boss. I'm a motherfucking icon. Boots made of python. I met with the press in Obama's iPod. My front yard got all kind of cars. Long caddy, blue body, call it Avatar. Willy Wonka live on acres. Willy Wonka got a lot of paper. Golden ticket put you in a raver. I barely see my own neighbors. Willy Wonka, I got flavor. Willy Wonka, I got flavor. Flavor, got flavor, got flavor, got flavor, got flavor, got flavor, like savor. Flavor, got flavor, got flavor, got flavor, got flavor, got flavor, like savor. Flavor, got flavor, got flavor, got flavor, got flavor, got flavor, like savor. Willy Wonka, I got flavor. I took a jet out the Punta Cana. She got her lips from my endoconda. Hands on my hip when I grip the burner. Roll up some cookie, you smell the burner. Willy Wonka purple poor dudes. Blowing all this money like a flu. I pipe this shit up but can't pipe that bitch up. No, Super Bowl ring but not one Super Bowl. Ooh, what would you do for some dough? Flash, I took a picture for four. I never play with my nose. My wrist is a refrigerator cause it's cold. Pull up in the frog, I suppose. I was broke when I was a tadpole. Hopping out the ghost, jumping in the crowd off the ropes, all in the mouth like scope. Green Lamborghini for clover. How many horses up in your motor? Snakes in the grass, they cobras. Tryna get 500 like Hover. Raindrop ice, that emoji. Willy Wonka, flavor. Willy Wonka been had haters. Willy Wonka live on acres. Willy Wonka got a lot of paper. Golden ticket put you in a raver. I barely see my own neighbors. Willy Wonka, I got flavor. Willy Wonka, I got flavor. Flavor, got flavor, got flavor, got flavor, got flavor, got flavor, like savor. Flavor, got flavor, got flavor, got flavor, got flavor, got flavor, like savor. Flavor, got flavor, got flavor, got flavor, got flavor, got flavor, like savor. Willy Wonka, I got flavor.
Take me higher.
Ma dici a me?
Il nuovo palinsesto!
Lui!
Dal lunedì al venerdì
qui da noi sarà tutto nuovo. Ci ritroviamo dalle 14:15 su Radio Immaginaria. Occhi in su!
Ma cos'è sto nuovo palinsesto?
Yeah boy! Siamo appena tornati ragazzi. Questa era Willy Wonka di Macklemore. Mai ascoltata. Paltrinieri, grazie mille. Grandissima canzone. Posso dire che da quando è uscita Tugno? Signor Tugno, se mi può dire, è uscita da poco? Oggi? No, aspetta, è uscita, vabbè, qualche tempo fa. Comunque, è molto giovine questa canzone, è appena uscita.
È stato bellissimo. Cioè,
ma parli di Paltrinieri?
No, non parlo solo di lui, però
perché dico... adesso che è passata l'intervista, cari ascoltatori, voi dovete sapere che prima Ludo era molto carica per vedere, insomma.
No, ma è stato simpaticissimo primo, e poi ha fatto, cioè, una presentazione della canzone che, ragazzi, cioè,
sì, è onestissima.
Ok, allora un secondo, perché non è finita adesso. Gli hanno chiesto un po' che cosa mangiano. Lui dice: giustamente, quando mi devo allenare, insomma, non posso strafogarmi, ho dei ritmi da seguire. Però quando, prima dell'allenamento, quando ancora non ho cominciato le preparazioni atletiche, dice che mangia tantissimo, mangia quello che gli pare. Infatti,
però,
ieri sera,
ogni giorno, anche durante gli allenamenti, mangia la forma, il parmigiano.
Quello è importantissimo.
Il parmigiano dà una carica assurda, ragazzi, che puoi fare l'Everest.
E infatti, cioè, lui passando il parmigiano arriva dei risultati incredibili. Adesso c'è anche il sindaco di Carpi sul palco.
Esatto.
Perché lui comunque è molto stimato. È di Carpi, innanzitutto, e poi c'è le persone gli vogliono proprio...
Carpita.
Sì, va bene, libera. E cioè, le persone vogliono un sacco di bene, cioè veramente c'è un sacco di gente. Il sindaco, secondo me, è lì che vorrebbe abbracciarlo. Ogni volta che vince un oro, dicevano prima, gli dedicano qualcosa, una rotonda, una statua, non sanno più cosa dedicargli.
Tipo, c'è la rotonda e tu fai, dai, alla mia rotonda giri da sinistra. Ti immagini
tra
se tipo
secondo me gli stanno per fare un regalo, perché qua dietro maneggiano da un sacco una pianta. Cioè, da dietro le quinte c'è un albero, no? Quindi secondo me gli stanno per fare o una sorpresa oppure un regalo.
Un mini Groot.
Ok, quindi sentiamo un secondo cosa sta dicendo il sindaco di Carpi e poi capiremo.
Ma perché no? Poi dopo ovviamente hai detto, siccome di solito si augura, cioè i monumenti si danno a chi non c'è più, evitiamo, no? Ecco, non facciamoci
questo
tipo di...
Mi ricordo adesso l'intervista.
Però da lì c'è partito tutto un... Sai che siamo peggio di Radio Immaginaria. Noi quando cominciamo a ragionare, allora abbiamo cominciato a fare una riflessione. Dai. Monumento, monumentale. Cosa può essere monumentale? E che in un qualche modo poteva...
Avevo indovinato.
Te lo faccio entrare. Se entra...
Adesso
sta entrando
un albero.
Dentro una rotonda. No.
Allora, questo è un carpine, che è il simbolo della nostra città.
Ok, dovete immaginarvi che sta entrando questo
signore
con in
mano.
Questo albero, ve lo giuro.
È vero,
anche Greg non ci può credere.
È un pallone di carpi, no?
Ed è il simbolo, esatto, di Carpi.
Ed è un albero monumentale, perché quando cresce è veramente...
Sta contemplando l'albero. Non sa cosa dire. Cioè, anch'io, ragazzi, se mi regalassero un albero, probabilmente non saprei che cosa dire.
Dopo le rotonde, monumenti, un albero.
No, perché gli hanno detto, cioè, non ti possiamo dedicare dei monumenti, chissà, perché sono più per le persone che sono morte.
Tieni, un albero, tieni, tutto per te.
Questa leggenda, che è la leggenda del gonfalone di Carpi, del simbolo della città.
Adesso stanno facendo vedere il simbolo della città di Carpi, che è appunto
un albero e un falcone sul quale si posa l'albero. È il falcone di Re Astolfo, che poi, per la gioia di aver ritrovato il suo falco da caccia, fonda una chiesa, e da lì la città di Carpi. Quindi noi abbiamo immaginato il carpine come simbolo della nostra città.
Allora,
mi
stavo un scherzando, perché adesso che gli stanno dando quest'albero, no, ti immagini se tutte le, insomma, premiazioni importanti, tipo Oscar o Sanremo, comunque, che anche agli uomini e alle donne portano dei fiori, sarebbero così in un albero.
Attenzione che gli stanno costruendo anche una, diciamo, una targa.
Grazie. Grazie.
Un riconoscimento, diciamo.
Quello è il tuo albero.
No, non so cosa ci inventeremo la prossima volta, però questa volta abbiamo messo in gioco tutto quello che poteva essere simbolico per Carpi, ma anche per te.
Allora, ci sono le motivazioni.
Noi gli potremmo regalare invece qualcosa per fare diretta
parola,
in acqua.
Sì, ma ti immagini tipo una maschera per fare diretta subacquea.
Sarebbe figo.
Con una videocamera.
Perché no? Antonio, ma sfarfetti, ma dai. Mi fai tipo gli attacchi
al microfono. Un secondo che stanno leggendo.
Se mai un microfono subacqueo, tipo una roba così, cioè.
In difficoltà, adesso gli stanno comunque leggendo il testo di questo riconoscimento, quindi magari ascoltiamolo.
Forza ed energia, grazie alle cure e all'attenzione dei volontari. Purtroppo nessun Re Astolfo è venuto a cercarla e per questo sarà costretta a rimanere presso le strutture del centro come ospite permanente, continuando però a mostrarsi in tutto il suo vigore e vitalità. Adesso questo falcone ha un suo tutore, ha un suo proprietario, che è Greg. No.
Siamo a vicenda.
Era la cosa più vicina a un monumento, ma un
monumento
falco. Vivente, perché sia il falcone.
Perché praticamente il simbolo di Carpi è un albero con un falcone.
Ma
cioè
cosa?
Con un falco.
Un falco? Ma ragazzi, ma stiamo scherzando?
l'abbiamo qua fuori, abbiamo potuto portarlo dentro perché
no, cioè qui lui adesso, ragazzi,
sì, ce l'abbiamo.
Cioè, lui è, lui è contentissimo.
È un animale da falconeria, dunque non è
può cacciare con il falco, può scacciare i piccioni con il falco.
Appunto, anche lui proprio è rimasto senza il padrone adottivo che adesso insomma sembra che l'abbia trovato.
No,
no ragazzi, che figo.
Gli hanno regalato davvero un falco.
Io lo terrei grazie, tipo grazie, come animale domestico, gli farei le cose.
Il problema è se lui
bene,
vuole
questi
il
sono
falco.
Gli omaggi che il comune insieme agli amici del Pettirosso hanno voluto farti. Dicevamo
Pettirosso, un falco. Vado a casa con un albero e un falco.
Sarà e nel cortile che andiamo a vedere per, sì, sì, per fare alcune immagini.
Sì. Poi di fatto, insomma, ti consegno anche questo che è la consegna ufficiale dei due simboli della città. La leggenda racconta che Astolfo, re dei Longobardi, durante una caccia lanciò il suo fedele falcone all'inseguimento di una preda, ma il predatore sparì nel bosco. Re Astolfo cercò il suo fido compagno per la foresta senza successo. Allora fece il voto che se lo avesse ritrovato avrebbe fondato una città e una chiesa dedicata alla Madonna. Trovato l'amico falco, appollaiato sul ramo di un enorme albero di carpine, il re decise di rispettare il giuramento e fondò la città chiamandola Carpi dal nome dell'albero. Il sindaco della città di Carpi consegna i due simboli della città a Gregorio Paltrinieri, campione del mondo 2015 e 2017, campione olimpionico 2016.
Mamma mia ragazzi,
bellissimo ragazzi, cioè secondo me è un'idea bellissima, infatti lui cioè, sembra davvero contento.
Che bello, veramente bello.
Ci sono, Pierluigi, ci sono abitudini che sono bellissime, no? Ormai c'è un ufficio in comune a Carpi che si chiama l'ufficio atto a organizzare i festeggiamenti per Gregorio. E sono le abitudini più belle, no? Come il messaggino che mando a Luca, il papà di Greg, il giorno dopo. Ormai ci sono delle consuetudini. Fino adesso hanno portato non soltanto bene, ma ci hanno fatto stare veramente bene assieme. Questa è una delle cose che gradisce.
È vero, grazie.
Però forse Greg non si è reso conto dell'impegno che si è preso, perché secondo un testo sacro, il Talmud, si dice che per essere un vero uomo bisogna piantare un albero, ce l'abbiamo, fare un libro, ce l'abbiamo, e fare un figlio. Cioè,
oddio, sì,
il quadro completo. Quindi, se
oh mio Dio, ragazzi.
Mi sei stato un po' imbarazzato. Poi, aspetta un attimo a diventare un vero uomo. Allora.
Madonna.
Bene, allora, grazie. Se...
momento un po' di imbarazzo.
Adesso vanno a piantare l'albero.
Gli altri non abbiamo ancora finito con i nostri.
Ma ti immagini se invece delle rose ti gettassero gli alberi sul palco?
Volevo ricordare. Comunque. Greg, io volevo invitare sul palco il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi che ci offre.
Esatto, adesso stanno facendo ovviamente tutti i ringraziamenti. Assolutamente. E ma un sacco di regali comunque, rega, cioè nel senso, comunque ragazzi, allora
buonasera,
noi ci stiamo piano piano avviando purtroppo alla fine di questa lunghissima diretta, che spero che vi sia piaciuta ragazzi, mi raccomando fatevi sentire sui social,
se vi siete connessi ora dovete riascoltare assolutamente, esatto, perché cioè, lui è veramente in gamba
un
e l'intervista è stata secondo me molto divertente perché lui è un tipo molto simpatico,
simpaticissimo.
Quindi seguiteci se volete riascoltare, esatto, andate su tutti i nostri canali di Facebook Radio Immaginaria, Instagram Radio Immaginaria
e niente ragazzi, un'ultima cosa, allora se noi adesso cercheremo assolutamente di magari chiedere un'altra intervista magari con più calma con Greg e scriveteci appunto delle domande se avete delle curiosità, mi raccomando fateci sentire. Adesso io un attimo volevo dare un'occhiata, un'ultima occhiata veloce alla scaletta per sì insomma adesso sono effettivamente le ultime cosine finali, allora noi mandiamo adesso una canzoncina, poi magari ci salutiamo per bene con più calma una volta che sono finite tutte queste parolone di questi individui,
i giusti ringraziamenti per tutti quelli insomma che si sono impegnati per organizzare questo evento.
Allora ci sentiamo tra poco, questa è Rockstar dei Post Malone feat 21 Savage. Fucking with me, call up on no Uzi and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta. Ay, ay, switch my whip, came back in black, I'm starting saying rest in peace to Bon Scott. Ay, close that door, we blowing smoke, she asked me light a fire like a Mars song. Ay, act a fool on stage, probably leave my fucking show in a cop car.
shadow in the water of montage. Cocaine on the table, liquor pouring, don't give a damn. Dude, your girlfriend is so groovy, she just tryna get in. Saying I'm with the band. Ay, ay. Now she acting out of pocket, tryna grab up on my pants. 100 bitches in my trailer, say they ain't got a man. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on the Uzi and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta. I've been in the hills, fucking superstars, feeling like a pop star. Drinking any bad bitches, jumping in the pool, and I ain't got on no bra. Hit her front or back, pulling on the tracks, and now she screaming out no more. They like Savage, why you got a 12 car garage and you only got 6 cars? I ain't with the cake and how you kiss that. Your wifey say I'm looking like a whole snap. Green honey's in my safe, I got old racks. LA bitches always asking where the coke at. Living like a rock star, smash out on a cop car. Sweeter than a pop tart, you know you are not hard. I done made the hot chart, remember I used to chop hard. Living like a rock star, I'm living like a rock star.
Yo, bella raga, siamo ritornati sempre qui dall'evento della presentazione del libro Il peso dell'acqua. Scusate, ho da deglutire perché sono fatto avanti e indietro per il palco e ho portato una formona di parmigiano reggiano tutta coperta, perché appunto parmigiano reggiano ha regalato a Paltrinieri, a Greg, una forma con stampata la sua faccia sopra.
No, io
è
da qua
bellissima.
Non lo vedo. Ma scusate, ma anch'io voglio diventare una campionessa olimpica di nuoto se mi fanno tutti sti regali. Devo soltanto tipo allenarmi per una vita.
Allenarti un pochino forse per farti
le... Che poi sapete qual è la cosa bella? Che è una, un formaggio fatto nel 2015, quindi loro hanno progettato questa cosa da 2 anni. Ma chissà loro, chissà come, se gli piacerà o meno a Paltrinieri come cosa.
Beh,
esatto.
Insomma, ha detto che mangia parmigiano tutti i giorni.
Esatto.
Cioè, io a sto punto non so cos'altro gli potrebbero regalare. Cioè, un falco.
Adesso basta.
Un albero. La forma.
La forma.
Noi abbiamo, cioè, il nostro, gli abbiamo regalato dei piccoli.
Noi
gli
abbiamo regalato,
cioè,
tipo...
Torna a casa con la macchina piena di regali fighissimi, secondo me. Cioè,
Mi hanno chiamato, devo andare a fare l'uomo.
Va bene. E allora, noi siamo sempre qua. Quindi si sta concludendo piano piano l'evento, appunto, organizzato dal comune di Carpi per rendere, insomma, onore a questo ragazzo che è nato qua e è cresciuto qua, che è Gregorio Paltrinieri, conosciuto da, chiamiamolo Greg. E è stato fighissimo perché, al di là delle domande sul suo libro, che penso che prenderò, perché, cioè, lui non è un'autobiografia, però ha raccontato un po' che cosa vuol dire a 20 anni praticamente avere il peso di tutti, del tuo paese, dei tuoi parenti, di tutti i tuoi allenatori, insomma, che ti dicono, cioè, che contano sul fatto che tu vincerai.
Ragazzi, mi hanno appena parlato con il tipo del parmigiano reggiano, mi ha detto che l'hanno fatto con il laser quel tatuaggio. Ma che figata!
Il tatuaggio sul parmigiano.
Sì, hanno tatuato il parmigiano reggiano con il laser, cioè, hanno detto, una figata assurda. Comunque,
allora, adesso un attimo, perché la gente si sta tipo ammassando sotto al palco perché si vuole far autografare il libro.
Esatto. Allora,
io, ragazzi, ho già capito che non riuscirò a prenderlo, a farmelo autografare, perché c'è troppa gente.
Allora, ragazzi, noi l'evento adesso, insomma, è finito.
Comincia
noi...
il prima copia di Greg.
Esatto. E noi speriamo di riavercene in puntata. Vi ricordo, lo so che vi sto assillando con queste cose, però è importante, caspita. Scriveteci qualcosa, mandateci un messaggio a Facebook, Instagram, sull'email radioimaginary@gmail.com se avete delle domande per Greg Gregorio Paltrinieri. Quindi mi raccomando, fatevi sentire, fateci sentire la vostra voce. Intanto noi vi salutiamo qui da Carpi, appunto dall'evento della presentazione Il peso dell'acqua e dell'oro, per la presentazione.
Ringraziamo un sacco tutti quelli che ci hanno invitati. Esatto. E che ci hanno dato la possibilità di conoscere questo ragazzo, che secondo me è un esempio fantastico per, sì, un sacco di nostri coetanei che ci vogliono provare, insomma.
Vi ricordiamo ovviamente il suo libro Il peso dell'acqua. E adesso niente, ragazzi, noi ci salutiamo con You are the best things about, the best things. Ok, ragazzi, allora,
ritorno un attimo indietro.
Rewind. Ok, you're the best things. You're the best thing about me. Degli U2 fit Kygo.
Ciao.
Ciao.
When you look so good.
2, 1, siamo in onda.
Funziona così, noi scegliamo gli argomenti, ci ritroviamo, parliamo di quello che ci pare e parliamo anche in 10 davanti a un microfono.
Chiunque può dire la sua.
Facciamo quello che vogliamo e gli adulti non si intromettono.
Con queste e questo
Radio Immaginaria.
Se qualcosa ci appassiona non deve occupar tempo.
Siamo in tutta Italia, verso l'infinito e oltre.
Radio Immaginaria, oh yeah.
11, 12,
dagli 11 ai 17 anni, vogliamo anche voi.
16 e 17 anni, gli altri fuori.
Adolescenti rintranati? Sì, sì.
Welcome back, guys, this is Radio Immaginaria, you too, and this is Peter, the coolest guy, like LL Cool.
Radio Immaginaria, il letargo è finito.
Una radio di adolescenti. Cosa sono gli adolescenti? Non lo so, comunque abbiamo tutti dagli 11 ai 17 anni.
Adolescenti indipendenti che cercano pace. Adolescenti tutti dipendenti, dai, mi piace.
Vogliamo far vedere che abbiamo anche noi un'opinione e che la nostra opinione vale.
E anche questa
l'abbiamo centrata.
Fatta, è nostra, non si tocca più.
Le faremo sapere.